chiedere di sempre umiliarti, anche se il clima lo favorisce, eccetera. Quindi provvedere, avere cura del fratello e provvedere ai suoi bisogni. Non aspettare che si muoia di fame per dopo dargli un bel piatto di pasta asciutta, come quello che abbiamo mangiato oggi. Ancora, essere al servizio dei fratelli comporta essere vicino ai fratelli. Il Papa, in un discorso che ha fatto qualche anno fa, alle superiori generali, parlava della prossimità. Un superiore deve essere prossimo ai confratelli, sentirsi vicini e manifestare la sua vicinanza quando le cose vanno bene, come quando le cose vanno male. San Francesco d'Assisi direbbe: quando è sano, come quando è malato. Quando è sano ti può ricompensare per quello che fai da lui, o quando è malato e non ti può ricompensare. Perché questa vicinanza, come l'amore, deve essere grande. E qui dobbiamo recuperare fortemente il senso della gratuità nei nostri rapporti. Anche nell'uso del tempo. Oggi siamo così organizzati. 5 minuti per questo, 5 minuti per questo, 5 minuti per questo. E magari se abbiamo un'ora che non abbiamo programmato, non sappiamo cosa fare. Dare il tempo gratuitamente a chi ne ha bisogno. Essere al servizio dei fratelli significa anche usare misericordia con loro. Domenica nel Vangelo leggevamo quella frase di Gesù: fate quello che vorresti gli altri facessero per voi. Chi di noi non si sente bisognoso della misericordia? Misericordia di Dio e misericordia degli altri. Chi di noi può giudicare gli altri? Chi di noi può negare misericordia agli altri? Sapete gli unici che lo possono fare? Quelli che non hanno senso della loro realtà e che si credono perfetti, quindi questi non hanno bisogno di misericordia. Però chi ha una minima conoscenza di se stesso sa che è peccatore. E quindi che ha bisogno della misericordia. E nella teologia spirituale alcuni autori dicono: non turbarsi davanti al peccato. E quando io vedo il peccato nell'altro, dire: Signore, se io non lo commetto, è semplicemente perché tu mi tieni la mano. Quindi non è una conquista mia, ma è una predilezione inesplicabile da parte di Dio. Quindi avere misericordia, che nessuno sia lontano del superiore senza aver contemplato nel suo volto il volto misericordioso del Padre. Il superiore qui ha una possibilità unica, quello di essere icona del volto misericordioso di Dio. E quanto più grande sia il peccato dell'altro, più, più deve usare misericordia con lui. Io qui penso sempre a questo, che io ho predicato anche la domenica scorsa su questo. Dio non ci ama perché siamo buoni. Anzi, Dio neppure ci ama anche se siamo peccatori. Io sono convinto che Dio ci ama proprio perché siamo peccatori. E allora posso io negare l'amore, la misericordia di Dio? Superiori, per favore, usate misericordia con i vostri fratelli. E quello che non raggiungerete mai con la punizione, forse lo raggiungerete con la misericordia. Questo non vuol dire che io possa, meglio, che io chiuda gli occhi davanti al peccato dell'altro, perché a me verrà reso conto del peccato dell'altro. Questa è una gravissima responsabilità. Ecco perché un'altra esigenza di essere al servizio dei fratelli è quella della correzione fraterna. Tu non puoi chiudere gli occhi davanti a certe realtà, e perché ami, correggi. E se ami, correggi tutte le volte che siano necessarie. Se non ami, per favore, non aprire la bocca. Non hai diritto a correggere. Se ami, quante volte siano necessarie, se non ami, non correggi. La correzione è un'arte molto difficile. In chi lo fa e in chi riceve la correzione. Chi la fa perché in fondo esige certa coerenza da parte sua. Io non posso dire a un fratello: non bere vino, che tu ubriaco, che io sono ubriaco tutto il giorno. Quindi esige coerenza. E poi chi la riceve deve accoglierla con molta umiltà, perché non è facile lasciarsi dire cose che non mi piacciono. Umiltà e coerenza sono le due esigenze della correzione fraterna. Essere al servizio dei confratelli comporta anche instaurare con loro relazioni di uguaglianza, di fraternità e, nel possibile, di amicizia. Di uguaglianza, in fondo siamo tutti uguali. Per il battesimo, per la dignità umana, ma anche per la professione, perché i superiori non fanno professione diversa agli altri. Fraternità, perché tutti siamo fratelli, già lo dice Gesù nel Vangelo, e amicizia, che vengo a vedere che in una fraternità c'è ambiente. Un'amicizia certamente sana, noi stiamo parlando di amicizie che sono contaminate, di amicizie che hanno di tutto meno sapore al Vangelo. Ecco allora, un superiore servitore, e in quanto servitore sta al servizio del Vangelo, del carisma e dei propri. Mi piace insistere, e quindi le carte sull'uomo, il superiore un fratello in costante discernimento che suscita processi di discernimento. E qui ci tengo a dire soltanto una cosa sul discernimento, poiché gli abbiamo parlato questa mattina. Suscita. Quindi inizia il discernimento. Poi, nella misura del possibile, vi accompagna il discernimento e assume le conseguenze del discernimento. Però questo non vuol dire che il superiore deve essere maestro nelle tecniche del discernimento. Per questo può anche delegare, può essere un altro fratello, un tecnico. Quante volte noi ci dovremmo servire da laici per discernere una cosa, però l'importante nel superiore di questo atteggiamento di iniziare. Bene, avevo qui tre immagini, ma non mi fermo, di governo, immagini della Bibbia, dopo li avrete nelle carte, Mosè e Salomone e l'amministratore fedele e prudente, che per me sono prototipi, Mosè, Salomone e l'amministratore infedele, prototipi di uomini di governo. Poi c'era qui un altro testo che a me piace moltissimo, Emmaus, come esempio di accompagnamento di un superiore o di un formatore. Io lo uso molto come immagine del formatore, però del superiore anche come accompagnatore di un fratello. Soltanto dico che questa pericopa ci mostra cosa deve fare una persona che vuole accompagnare a esempio di Gesù. Primo, cosa fa Gesù con i discepoli di loro? Si fa presente nella loro vita, cammina con loro, si fa prossimo. La vicinanza, non possiamo fare accompagnamento a distanza, no? Anche se è vero che oggi con questi mezzi moderni possiamo vedere i volti a chilometri e chilometri, ma non è sufficiente. Farsi presente nella vita dell'altro. E questo vuol dire farsi portatore lui stesso delle domande dell'altro. Secondo, ascoltare. Probabilmente Gesù sapeva molto bene di che cosa parlavano i discepoli di Emmaus, perché da altri racconti sappiamo che Gesù sentiva bene. Quando discutevano tra di loro, probabilmente lo facevano anche sottovoce perché il maestro non ascoltasse di chi era il primo, ma Gesù sentiva, ascoltava. Ed è pericoloso questo atteggiamento di un superiore come un formatore. Io so che tu stai vivendo questa crisi, anche se lo sai, ascolta, che sia lui a dirlo, crea le condizioni che sia lui a parlare. Di che cosa parlare? Raccontare. Terzo movimento. Interpretare, qui è molto importante la missione del superiore e del formatore. Non sapevate che, perché molte volte un fratello in difficoltà non sa dare nome alle situazioni che sta vivendo. La missione del superiore è saper dare nome. Quarto movimento. Portarli a Gesù. Nella pericopa di Emmaus e nella frazione del pane, quando loro scoprono veramente la loro situazione. E questa dà la possibilità di tornare al quinto momento a Gerusalemme. E che io sappia, Gesù nella pericopa non gli ha detto mai: dovete tornare a Gerusalemme. Sono stati loro che hanno visto, sentito il bisogno di tornare. Quindi l'accompagnamento di un superiore, di un formatore, fondamentalmente dovrebbe provocare domande esistenziali affinché sia lui stesso a darne la risposta. Questo sarebbe un accompagnamento maturo, da padre, non paternalista, come tentavamo di dire questa mattina. Quali tensioni? Le cito soltanto perché il tempo se ne va. Tensione che deve gestire una persona chiamata ad esercitare il servizio dell'autorità. Deve gestire la tensione tra animazione e governo. Questo è molto importante. Non tutto è animazione soltanto e non tutto è governo soltanto. Anzi, il governo comporta le due cose. Poi deve anche gestire la tensione che c'è tra autorità e ubbidienza, l'altro binomio. Autorità e ubbidienza. Vedere dove deve chiaramente decidere e vedere dove deve provocare, quando deve provocare l'ubbidienza. Ripetevo, se possibile. Deve anche gestire il binomio autorità istituita e autorità morale, autorevolezza. Quando un superiore deve ricordare che è lui il superiore, un brutto senso. Mi viene alla mente una barzelletta che è un fatto storico. C'erano due fratelli che io ho conosciuto, francescani in Marocco, erano da soli, due. Uno era il fratello laico e l'altro un fratello sacerdote. E un giorno il fratello sacerdote gli dice: io sono il tuo superiore. E l'altro, con molta tranquillità, gli dice: sì padre, lei è mio superiore se io voglio essere il suo sudditore. Non è ricordare che io sono superiore, non è portare qui una targa dicendo: ecco il superiore. Con la tua vita deve ricordare alle altre sempre che sei superiore, ma con la tua vita. Quindi gestire queste due. Bene, ci sono altre molte cose da dire, ma vorrei leggervi soltanto il decalogo per lasciare ancora un po' di tempo alle domande. Anzi, due decaloghi, uno per accompagnare i fratelli di difficoltà. Sono molto semplici, sono parole chiare. Primo comandamento, prima parola, accoglienza. Accogliere i fratelli in difficoltà come vorreste tu essere accolto in quella stessa situazione. L'accoglienza. E l'accoglienza viene fatta da gesti, non soltanto da parole. Oh benvenuto, però non gli tendo la mano, per esempio. O vede che subito dopo il benvenuto si mette un muso lungo. I gesti, l'accoglienza. Secondo, l'ascolto. Che hai fatto che un fratello in difficoltà venga da te? Questo è grande. Come noi confessori. Io penso sempre, quanto mi costa a me, a volte, quando vado a confessare, mettermi in ginocchio davanti a un uomo come me e confessare. Se io vengo lì e mi sgridano, probabilmente non torno. Io sempre dico che io ho due esperienze di confessione, che se non fossi sacerdote religioso forse non avrei frequentato più la confessione. E tutte e due per stupidaggini, ve la racconto. Nelle scuole di Spagna, dopo la guerra civile, Stati Uniti ci mandava latte in polvere e formaggio, che a me piaceva molto, anche se non so se era buono o no, ma era un formaggio giallo. Anche da voi. Allora eravamo tutti della casa comune. E nella scuola ci davano al mattino il latte e il formaggio alla sera, come merenda, no? Io ricordo, mi danno il latte, mi chiede di latte, non so il motivo, ma gliel'ho buttato a un povero ragazzo come me in faccia. Io avevo meno di 10 anni e mezzo. Perché? Perché io a 10 anni e mezzo sono entrato in seminario, e questo è accaduto prima, quindi avrei 9, 10, 8, non lo so. Poi l'arresto, certo, io vado a casa e glielo racconto a mia mamma. Allora mia mamma, poverina, ma come hai fatto questo? Ma tu devi confessare. Va a confessare. Mamma mia, che storia, che film ha montato il povero parroco. Questo uomo, chissà che aveva in testa. Ancora oggi, quando vado alla sagrestia del mio paesino, mi ricordo dove era inginocchiato io, dove era seduto il prete e cosa ha la faccia di quel prete. Questo a 10 anni. E la seconda Santa Maria Maggiore, quando ero studente, stavo facendo la tesi al biblico, mi è stato un caldo da morire. E io che non ho vestito mai in modo stravagante, il mio vestimento è sempre stato molto classico, però andavo in maniera corta perché faceva caldo. Era il mese di luglio, agosto, luglio, luglio, agosto a Roma, si fa sentire il ferragosto. Non mi confessavo mai, perché io avevo un confessore francescano a San Giovanni in Laterano. Però lui era in vacanza, approfitto. Arrivo, passo davanti e vado. Ancora oggi è solo il confessionario, numero 4. Però il confessore numero 6. Va, lui mi ha visto passare davanti e io vado in ginocchio, apro lo sportello e io a lui sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Io quando non mi conoscono la tengo, la sempre credo, dico sono sacerdote e religioso, sempre. Ho detto sono sacerdote e religioso, lui, lei quello che sempre un sindaco, non si vergogna di vestire così, ma io ero vestito così. E mi ha chiuso lo sportello, quindi non mi ha ascoltato in confessione. Il suo arrabbiamento non era per i peccati, che penso erano molto normali, però neppure questo. Io ho aspettato che avesse lo sportello davanti, ma padre, ma io non ho parlato. E dico, io sarò un sindaco, ma né lei né io dobbiamo dimenticare che le prostitute ci precederanno nel regno dei cieli. Lui si è visto un po', allora si confessa, adesso non sono preparato, per dire ascolta. E noi, soprattutto nella confessione, per favore, voi che molti siete parroci, ascoltate, però anche ai fratelli, ascoltate. Poi, la empatia, terza parola, l'empatia, che è la capacità di comprendere ciò che l'altro sta vivendo, e si deve comunicare comprensione. Lui deve sentirsi compreso. Empatia. Poi, quarto, fare considerazioni positive. Questo è fondamentale. È vero, tu vedi, tu ubriachi, però guarda, tu anche fai questo bene, eccetera. E bisogna fare considerazioni positive, non soltanto buttargli in faccia la sua sporcizia, perché lui già la conosce per quello che è. Poi 5, l'autenticità. Cosa intendo in questo contesto per autenticità? La capacità di essere noi stessi nella relazione con l'altro, senza manipolare questa relazione. Io sono il superiore, quindi tu sei inferiore, ma senza lasciarci manipolare. Ci muoviamo a compassione, fuori posto, e finisce il dialogo come abbiamo cominciato. No. In questo senso è molto importante che il superiore si senta un uomo libero e che rimanga libero. 6. Il discernimento. Adesso che tu mi hai raccontato, adesso che io ti ho mostrato compassione, adesso vediamo qual è la strada da seguire. Discernimento. Poi il confronto. Guarda, io lo penso così, tu la pensi così, vediamo. Confronto. Non imporre fin dall'inizio. Poi, 8, passare alle fasi dell'azione. Tu sei ubriaco, adesso vediamo i passi concreti per uscire di questa situazione. Fasi di azione. Poi il superiore in tutto questo deve essere presente e non delegare. Questo non è facile. Soltanto in un caso credo io che si può delegare. Se io per esempio nella mia comunità quel confratello, per i motivi che siano, con me non vuol parlare, allora io posso delegare un altro fratello e dire: guarda, avvicinati, però questo è sempre secondo tentativo, il primo è tu farti presente. Finalmente declinare amore e fermezza. Guarda, io ti amo anche se sei ubriaco, proprio perché sei ubriaco, però il vino non si mette sulla tavola, sul tavolo. Quindi mettere insieme amore e fermezza. Un decalogo soprattutto per i provinciali, però non soltanto, anche per i superiori. Primo, siate uomini di Dio, che non vuol dire che siate santi, perfetti, no, però uomini di Dio. Secondo, sentitevi in cammino, mendicanti di senso. Terzo, siate uomini liberi, che nessuno vi rubi la libertà. Non vendere mai la libertà per un piatto di lenticchie. Quarto, siate uomini di ascolto e di dialogo. Forse questa è la parola che più abbiamo ripetuto. Ancora, quinto, siate misericordiosi. A me mi ha colpito molto tutte le catechesi che questo padre ha fatto durante l'anno della misericordia. E io che conoscevo questa doppia versione, quella di Luca e quella di Matteo, però forse fino a quell'anno non ho capito bene la... Mentre Matteo dice siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, in Luca troviamo la versione siate misericordiosi come il Padre vostro. Poi, 7, siate appassionati della vita e della vita del vostro istituto. Amate certamente la vostra storia, il vostro istituto, il vostro carisma. Faccio qui una parentesi nel decalogo. Si parla molto della maturità affettiva in questi momenti, è importantissimo tenerlo presente. Per avere una affettività, una maturità, scusate, affettiva, ci vogliono fondamentalmente quattro cose, però è difficile. Primo, sentirsi amato. Chi non si sente amato sarà un povero disgraziato. E per questo dico io, per me sono criteri anche di discernimento iniziale, per questo non c'è posto nella vita consacrata. Secondo, sentirsi chiamati ad amare, questa è la nostra missione. In fondo, la missione dei Bernabiti e dei Francescani è questa, per non dire i gesuiti o dominicani. Sentirsi chiamati ad amare, perché chi non si sente amato, chiamato ad amare, sarà un terribile egoista, e per questo non c'è posto nei nostri studi. Terzo, amare la propria vocazione, che per questo mi veniva in mente. Sono francescano, per me è la cosa migliore. Siete bernabiti, per voi deve essere la cosa migliore. Io dico sempre che non c'è nessun carisma meglio dell'altro. Non c'è, oggettivamente parlando, perché tutti provengono dello stesso spirito. Però soggettivamente, per me il migliore è quello che ho abbracciato, per voi deve essere quello che avete abbracciato. E poi la quarta cosa per la maturità affettiva: amare secondo la propria vocazione. Amo la mia vocazione, amo secondo la mia vocazione. E qui allora vediamo che giocare al nascondiglio non vale. Se io ho fatto un voto di castità, io non posso avere le manifestazioni d'amore che ha uno che non l'ha fatto. Amare la propria vita. Bene, torno al ricavo, siate appassionati, i superiori siano appassionati, amino la propria vocazione. Poi, settimo, siate uomini di speranza e sentinelle del male. Abbondano troppo i profeti di sventura tra di noi. Il Papa Benedetto, nell'omelia che ha fatto alla vita consacrata il 2 febbraio del 2013, pochi giorni prima di rinunciare, diceva: attenti, non siate, e parlava di noi, profeti di sventura, però uomini di speranza. Perché io dico, per essere profeti di sventura non bisogna essere intelligenti, basta vedere e sentire. Per essere profeti di speranza bisogna essere, oltre a intelligenti, essere uomini di fede. Ancora, sentitevi accompagnanti dei fratelli in cammino attraverso la formazione permanente e anche iniziale, se fosse il caso. E finalmente, questo è per i provinciali, lavorate instancabilmente per l'interprovincialità, che alla fine è il futuro della nostra fraternità, del nostro carisma. Ricordatevi, cari provinciali, le tre cose. La prima, l'autorità è prima di tutto autorità spirituale, morale, autorevolezza. Secondo, l'autorità fondamentalmente è obbedienza al Vangelo. E terzo, siate superiori, o se volete meglio, esercitate il servizio dell'autorità le 24 ore del giorno. Diceva Benedetto XVI, l'animazione spirituale richiede una presenza costante, capace di animare e di proporre, di ricordare il motivo, la ragione ultima della nostra vita consacrata, di aiutare le persone che ci sono state affidate a corrispondere con fedeltà sempre rinnovata alla chiamata dello Spirito. Bene, fratelli, da parte mia ho finito un pochino quanto avevo scritto per voi, avevo commentato molta presa, avevo un po' più radio, comunque ho tentato di condividere il pane della mia parola con voi, e partendo anche dalla mia povera esperienza, torno a dire quello che ho iniziato questa mattina, con quello che ho iniziato. Sono convinto che uno dei valori della vita consacrata più bisognoso di essere evangelizzato è l'autorità, il servizio per l'autorità. Vi auguro che possiate evangelizzarla e che possiate veramente essere fratelli al servizio del Vangelo, del fratello e del carisma. Grazie, se avete qualche domanda, forse ancora abbiamo qualcosa da fare.